/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. Con l'inizio della bella stagione, anche se insomma sta tardando ad arrivare, torniamo a parlare di patrimonio culturale e soprattutto di musei. In questo caso dedichiamo una puntata particolare a quella che è un'istituzione a livello nazionale, ossia il Museo Statale Tattile Omero di Ancona. Davvero un viaggio emozionante. Anzitutto nella storia di questa struttura, che non è stato facile realizzare, ma che ha visto la luce grazie alla lungimiranza, all'impegno di quello che è attualmente il suo presidente, ma anche di tante altre personalità e professionalità che hanno poi apprezzato il valore e il potenziale di questa idea. Ascoltiamo.
Amici, siamo ora in linea con il presidente del Museo Tattile Statale Omero, Aldo Grassini, che ci introdurrà un po' nella storia di questa istituzione, che è un riferimento non solo per le persone con disabilità della vista, ma anche e soprattutto per il mondo dell'istruzione. Innanzitutto, presidente, partiamo proprio dalla storia della fondazione di questa istituzione e del passaggio importante che poi ha portato alla sua statalizzazione.
Sì, sì. Dunque, la storia del Museo Omero può essere riassunta molto brevemente, ma è abbastanza lunga. Cioè, il Museo Omero esiste ormai da 30 anni, dal 29 maggio del 93, il giorno in cui è stato inaugurato. No, però abbiamo cominciato a lavorarci 8 anni prima, quindi il discorso del Museo Omero parte dall'85 addirittura, no? E ho usato il plurale perché ho una passione mia e di mia moglie, anche mia moglie come me è non vedente, e noi abbiamo sempre dovuto penare andando a visitare i musei, i luoghi della cultura, ma semplicemente anche un negozio, il fatto che non si può toccare nulla, no? Ora, se io dico, se ai ciechi togliete la possibilità di toccare, no? È come se a un vedente togliesse la possibilità di vedere, noi vediamo con le mani, no? E quindi, come è nata l'idea del museo? A seguito di un viaggio in cui appunto ci eravamo imbattuti nella frustrazione che ti dà quando entri in un museo e senti che sei circondato da tante cose belle e tu non puoi vedere nulla, no? Quindi eravamo stati in Germania, c'era stata, e allora è venuto fuori quest'idea. Mia moglie dice, ma non si potrebbe mettere da qualche parte magari delle riproduzioni perfette dei grandi capolavori, in modo che anche i ciechi li possano conoscere, li possano apprezzare, li possano ammirare. C'è stato anche un pochino da lottare, devo dire, io lo posso dire. Allora, per esempio, ero presidente provinciale della, poi anche regionale, della, qui delle Marche, dell'Ancona, della provincia di Ancona, e insomma c'era Tommaso Daniele, il quale si era talmente entusiasmato di questa idea che voleva che fosse fatta a Roma. No? Perché già sa, Roma è una grande città, Ancona è piccola, quindi... E io dicevo, sì, ma guarda, a Roma questa sarebbe una piccola cosa tra tante, in Ancona diventa una cosa importante, museo statale, eccetera. Ecco, e devo dire che poi Tommaso Daniele ha avuto la capacità, quando gli ho presentato questa cosa, di rinunciare al suo progetto e di portare avanti il nostro, per cui l'altra proposta di legge è stata ritirata e quindi in Parlamento ce n'è andata una sola, appoggiata anche dall'Unione Italiana Ciechi, no? E la cosa che per me è stata di grande soddisfazione è che quando nel novembre del 2000, nel 1999, sia la Camera che il Senato hanno approvato questo progetto di legge, ecco, è stata approvata all'unanimità. Ecco, l'unanimità in entrambi i rami del Parlamento. Naturalmente questo ha significato avere un altro tipo di visibilità, no? Museo statale, ma soprattutto avere dei fondi che non erano tanti, ma prima non avevamo praticamente nulla, e quindi questo ci ha consentito di prendere quota e quindi di acquisire, no? una presenza legata anche al fatto di tutto il lavoro che comunque in quegli anni noi abbiamo fatto, insomma, per cui... il museo da una piccola cosa, poi ha cambiato sede da 150 metri quadri, dopo 4 anni è passato nel 97 a 750 in un'altra scuola. Adesso nel 2012 siamo passati alla Mole Norditaliana, qui abbiamo 2700 metri quadri in un monumento di grande importanza. Quest'anno poi sono i 250 anni della morte di Luigi Vanvitelli, e devo dire che si sta celebrando questo evento, e lui, vabbè, è l'autore della Reggia di Caserta, ma anche l'autore della Mole Vanvitelliana qui ad Ancona. Sono sicuramente delle cose più importanti che abbia fatto, e noi qui abbiamo uno spicchio di questo grande monumento e dove possiamo svolgere un'attività importante.
Una storia veramente avvincente, soprattutto perché racconta la lungimiranza di dirigenti, no, e guide politiche che, insomma, non facilmente fanno un passo indietro a ragion veduta. E poi credo anche che questa storia che le ha raccontato smitizzi anche un po' la tendenza unilaterale, se vogliamo, alla centralizzazione delle istituzioni, cioè un museo importante, una struttura di rilievo culturale o di qualunque altro genere deve essere per forza nella capitale oppure in un centro nevralgico, perché ovviamente poi questo, come dire, a scapito dei piccoli centri che invece appunto possono comunque ospitare delle strutture che rappresentano delle istituzioni di un certo valore.
Ma qui c'è anche un'altra cosa da dire, che il museo, voglio dire, è nato nel 93 qui in Ancona, ma la nascita è stato il frutto di tutto un lavoro intellettuale, organizzativo, culturale, che non è che così di punto in bianco si può dire, beh, adesso lo facciamo partire da un'altra parte, perché quel retroterra da un'altra parte magari c'è. Quindi è stato importante questa cosa, insomma. Posso aggiungere una cosa, guarda,
sì. Io,
così da anconetano verace.
Mm-hmm. Si è capito, Presidente.
Ci tengo, no? Io sono, poi mi considero un cittadino del mondo, Però uno può essere cittadino del mondo se ama poi tanto anche il proprio habitat. no? Volevo dire questo, che se noi andiamo a guardare nel giro di 20 chilometri, no? Nel giro di 20 chilometri troviamo noi, dunque, la Lega del Filo d'Oro, Ancona e Chiaravalle, che è la patria dove è nata Maria Montessori, no? Io dico che non può essere casuale che queste tre cose, no, siano nate in questo ambito così territoriale, così ristretto, no? Evidentemente qui c'è una sensibilità o qualche cosa che porta, no, a valorizzare certe cose.
Sì, sì, è probabile che appunto ogni territorio abbia una storia particolare da raccontare, che poi si rispecchia anche, come dire, negli investimenti, nelle idee.
Sì.
A proposito appunto della storia della sua fondazione, io ricordo, diciamo, uno slogan che poi è diventato famoso, cioè si può considerare una sorta di brand, se vogliamo, no? Anche se non si tratta di marketing, però diciamo nel sociale e nella cultura ci sono anche degli aspetti di questo tipo. Vietato non toccare, proprio perché, come lei faceva riferimento prima ai viaggi con sua moglie, a un certo punto noi ci siamo scocciati di sentirci dire nei musei vietato toccare. Allora noi partiamo dal presupposto opposto e vediamo cosa succede.
Certo.
Quindi volevo capire un po' come questa cosa si cerca di promuovere, di trasferire anche ad altre istituzioni, ad altri musei, e quanto è importante per una persona non vedente l'approccio sensoriale, che se poi vogliamo in fondo è comune a tutte le persone, cioè chi ci vede usa gli occhi, chi non ci vede usa le mani, quindi tutti partono da un approccio sensoriale.
È così, infatti. Io dico sempre questo, che la differenza tra un concetto astratto e un concetto concreto, che insegniamo a tutti i bambini nelle prime classi delle elementari, la differenza, se andiamo a vedere, consiste in questo, che un concetto astratto si costruisce attraverso informazioni, eccetera, che si collegano tra loro, no? Se io devo dire, non so, cos'è la bellezza o cos'è la democrazia o cos'è la fedeltà, eccetera, non ho bisogno di legarmi a delle sensazioni, no? Sono concetti che si elaborano, si legano insieme e si integrano e formano il concetto a cui faccio riferimento, che si può poi tradurre semplicemente in una definizione, no? Un concetto concreto invece ha sempre bisogno di un legame con una sensazione, che può essere visiva, può essere uditiva, può essere olfattiva, può essere tattile, può essere gustativa. Cioè i cinque sensi sono i riferimenti necessari per i concetti astratti, cioè scusate, per i concetti concreti, perché altrimenti si cade nel verbalismo. No? E noi ciechi purtroppo sappiamo cos'è il verbalismo. Quando siamo in grado di darvi la perfetta definizione di un oggetto, no? Ma non riusciamo a rappresentarcelo sensibilmente. Perché? Perché non abbiamo mai avuto la possibilità di farlo, no? E quindi nel caso proprio della, diciamo, di oggetti materiali, la forma è percepibile soltanto attraverso la vista e il tatto. Quindi chi non ha la vista, se gli togliete anche il tatto, gli impedite di fatto, no? No, di poter avere questo tipo di conoscenza. No? Quindi questa è una cosa importante. E pianino pianino cominciano a capirla. Dopo noi abbiamo una cultura, su questo sarebbe grande fare anche un lungo discorso, una cultura che partendo, io vi dico, da Platone in poi, no? Sulla nobiltà, la nobiltà del vedere, no? Le idee sono gli oggetti perfetti e si percepiscono attraverso la vista. Idee significa visione, significa è legata al vedere, naturalmente la vista dello spirito, no? E poi gli altri sensi, c'è il senso più materiale, più basso, è il tatto, e quindi il tatto è praticamente demonizzato, no? E addirittura chi usa le mani maleducato, no? Ai bambini si dice come prima cosa guardare, non toccare, no? Ecco, e allora io dico che i divieti che vengono adottati nei musei, prima cosa vietato toccare, la prima cosa che si fa si mette il cappello, vietato non mica solo nei musei, anche nei negozi, dappertutto, vietato toccare, perché toccare sta brutto, non va bene, non va bene. Ora, questo significa quindi praticamente togliere una quantità di possibilità conoscitive e anche estetiche, no? Che invece noi cerchiamo di combattere. E i visitatori del Museo Romano se ne accorgono. La maggior parte dei nostri visitatori sono vedenti, no? Ma più dell'80% sono vedenti, no? E perché vengono da noi? Perché riescono ad avere un'esperienza che altrove gli viene negata. La cosa che dico sempre, toccare è necessario, è indispensabile. Se no, mi volete spiegare perché in tutti i musei ci mettono le transenne, le vetrine? Perché sono tutti andrebbero a toccare. Non si può non toccare. Un altro dei nostri slogan è questo, si ama con gli occhi e con le mani. Perché una cosa che amiamo, non ci accontentiamo di guardarla, una cosa o anche una persona che amiamo, abbiamo anche il bisogno di accarezzarla. Perché accarezzare significa apportare un contenuto di affettività così forte che la sola vista probabilmente non ha. Perché per toccare, per accarezzare, dobbiamo eliminare la distanza, no? Dobbiamo annullare lo spazio che ci divide dall'oggetto. Mentre per vedere abbiamo bisogno di uno spazio che ci divide dall'oggetto. Quindi guardando siamo sempre in due, toccando diventiamo una cosa sola.
La cosa che diciamo non dovrebbe stupire ma stupisce è che la maggior parte dei visitatori in realtà è composta da persone che non hanno disabilità della vista, quindi il discorso della multisensorialità in fondo vale per tutti, proprio perché nell'esperienza di fruizione, se uso un senso ma lascio da parte gli altri, come dire, gusto a metà, si certo. Potrebbe dire.
Certo. No, giustissimo, la natura ci ha dato 5 sensi, no? E noi li usiamo tutti e 5, dovremmo usarli tutti e 5 per conoscere ed apprezzare le cose, no? Poi abbiamo una cultura che tende a ridurre le possibilità a una sola, quella visiva, no? Che per carità è bellissimo anche, no? Noi abbiamo, voglio dire, anche nell'arte abbiamo, non so, la pittura che ci ha dato dei grandi capolavori, per carità, ecco. Però è comunque una diminuzione delle possibilità che abbiamo. Infatti l'arte oggi sta scoprendo sempre di più anche l'importanza della multisensorialità.
E noi proviamo per quel che ci compete e per quel che possiamo a promuovere questo approccio. Presidente, un'ultima domanda. Quanto è importante, proprio in virtù di queste considerazioni che abbiamo appena fatto, l'interazione e oserei dire proprio la collaborazione fra potenziali fruitori con disabilità della vista e esperti che lavorano nella progettazione museale, architettonica, quindi per esempio Universal Designer, no? Che ovviamente devono portare a termine un progetto che gli viene commissionato e devono tener conto dell'accessibilità, della fruibilità nel migliore dei modi. Si può parlare di una vera e propria consulenza a monte per definire una progettualità diversa e più inclusiva realmente?
Io dico che è fondamentale questo rapporto. Noi abbiamo degli ottimi professionisti, architetti, eccetera, anche museologi, che quando devono progettare qualcosa per chi non vede, no? A volte commettono degli errori fondamentali, cioè credono che, questa è un'opinione normale, credono che praticamente tutto ciò che può essere usato da chi vede può essere usato allo stesso modo anche da chi non vede, basta magari fargli il rilievo e non si rende conto che il tatto e la vista hanno requisiti diversi, hanno bisogno di dimensioni diverse, di rapporti diversi, procedure diverse. Non dimentichiamoci che il tatto è un senso analitico e la vista abbraccia in un colpo solo l'oggetto, il tatto ha bisogno di scoprirlo, no? Anche i tempi sono diversi, il tatto è un senso che ha bisogno di tempi lunghi e io dico anche che quindi si collega molto più intensamente alla riflessione. Il mordi fuggi col tatto non è possibile, no? Quindi un tecnico deve conoscere queste cose. A me è capitato ma adesso non dico dove, perché è uno dei più grandi luoghi della cultura italiana, quindi è meglio che non lo dico dove, ma dove c'erano delle riproduzioni in rilievo, in disegni in rilievo, no, fatte anche abbastanza bene, fatte da un'università niente meno, non dico quale, no? Con delle scritte, una leggenda con delle scritte in braille. Bene, io non sono riuscito a leggere cosa c'era scritto. Io sono un brailleista da tempi immemorabili, no? che riesco a leggere anche le cose che sono state cancellate, riesco a leggerle, no? Ecco, non sono riuscito a leggerle. Semplicemente perché? Perché non si tiene conto che a differenza della vista, il braille ha una dimensione sua, ha delle distanze sue, sulle quali si può variare pochissimo. Tra punto e punto, tra lettera e lettera, tra riga e riga. E se non si tiene conto di questo, poi non si riesce a leggere, no? Quindi è indispensabile che chi fa queste cose, anche se è bravissimo, competentissimo, abbia l'umiltà di confrontarsi sempre con chi poi ne deve fruire.
Amici, anche questa puntata è terminata. Noi vi aspettiamo sempre qui all'insegna dell'arte. Vi anticipo già che nella prossima chiacchierata parleremo di un racconto particolare di un'opera che si trova sempre nel Museo Mero, ma anche e soprattutto dell'esperienza di un gruppo di soci, ma anche appassionati, che ha avuto modo e piacere soprattutto di visitare questo museo e di scoprirne le bellezze. Mi raccomando, voi continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata, programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.